time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it.
All about control,
and if you can take it.
All about your debt,
and if you can pay it.
It's all about pain,
and who's gonna.
E benvenuti ovunque voi siete, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 42esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
E sono un innevato Alberto Cantù da Osmate Velate, provincia di Monza e Brianza.
Pure tu con la neve?
Ciao Ema.
Pure tu con la neve?
Ma allora ti direi a pacchi. In realtà non è che ne è rimasto giù tantissimo, però fioccava mica male stamattina nella gelida Brianza.
Qui è Colorado e quando non fa caldo nevica, questo è come funziona. E quando non c'è il sole nevica, poi il giorno dopo sole e poi la neve piano si scioglie e ricomincia, così è un turnover continuo.
La 30 degli Stati Uniti siete.
Quasi, dai. Te la do buona. Come metto, non ci siamo lontani. Allora, prima cosa, io voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato per, a parte giovedì scorso, per le 6 ore e 40 di live che abbiamo fatto per il ringraziamento. Ci avete seguito in tantissimi e sono veramente proprio due partite che neanche c'era tutta questa gran fanbase a seguirci. Ci avete seguito solo per noi e sono contentissimo. Poi domenica per la live di Red Zone, che è anche quella. È andata molto bene. E vogliamo parlare poi del lunedì mattina che è uscito il nuovo podcast delle Overreaction, il debut like Overtime, che a quanto pare è piaciuto tantissimo. Ringrazio anche io, Alberto, Michele e Eugenio, che con gli occhioni non ce la faccio, voglio andare a letto.
Madonna mia.
All'una e 40 di notte abbiamo fatto il podcast, però mi sembra che sia piaciuto. Un paio di accorgimenti da fare, ma sono on the way. E che altro? E che dobbiamo dire, Alberto? Ah, sì. Allora, quindi tutto quello che andava prima delle sorprese, adesso va al lunedì. Tutto quello che pensavo, così avete le notizie, quello tipo la sorpresa, le cose più...
Fresche,
l'avete il lunedì. Il giovedì facciamo un pochettino le cose con un po' di grano salis, o quasi, perché ho bisogno di due minuti per dire una cosa, perché... oggi, quando stiamo registrando, ancora i Ravens non hanno giocato. Quando dovrebbero iniziare tra circa 40 minuti, quando stiamo registrando, stiamo per registrare, quindi finalmente finiamo la puntata e ci andiamo a vedere la partita, e che non commenteremo, però tanto questo lo
scopriremo. No, per una volta.
Ho un PhD da finire, vi prego. Però grazie, però siete stati in tanti a chiedere e questa cosa mi ha fatto tremendamente piacere. Per quanto riguarda sui Ravens... diciamo che domenica c'è stata un pochettino di... c'è stata una partita in particolare, verso le vostre 10 di sera, che secondo me meritava di essere spostata, ma poi per motivi... Come vi dicevo, Driscoll, il quarterback dei Broncos, che ha avuto la brillante idea di... Vabbè, non è che ha avuto colpa sua, ma non so come l'ha preso, è diventato positivo al Covid... Ci sono stati tutta una serie di protocolli a quanto pare non seguiti, oppure seguiti solo in parte. Ci sono stati un paio di cazziatoni, però alla fine l'intera QB room dei Broncos, tutti e quattro i quarterback, non potevano giocare. E ha giocato il povero Kendall Hinton. Quando ci saranno i vari giveaway tra tipo 10, tipo quando ci sarà il prossimo Rischia Football, chi sarà quel quarterback che ha fatto un completo e due intercetti su 9 tentativi, ricordatevi questo nome, e che era wide receiver, era un QB di Wake Forest diventato wide receiver, che fino a 2 settimane fa vendeva auto, l'hanno messo lì senza allenamento e senza nulla a prendere legnate, con la cosa che i Broncos non potevano spostare, siccome era una questione competitiva e non di rischio pandemico, come i Ravens, non si poteva spostare. Ora, io sono d'accordo, i Broncos hanno io da tifoso, quindi mi prendo questi 2 minuti di rant, questi due minuti erano andati tifoso. Sono d'accordo che i Broncos hanno rotto il protocollo e per quello devono essere puniti, però mettiamola così, per lo spettacolo NFL diciamo che non è stato proprio il massimo, e secondo me la NFL poteva fare meglio, poteva spostarla a martedì e non sarebbe morto nessuno, e sarebbe stata anche una cosa molto più simpatica, soprattutto per due motivi, vabbè, a parte tre motivi. Primo, lo spettacolo, perché la partita diciamo che ha fatto abbastanza schifo, l'ho rivista per il podcast con i Broncos e ha fatto veramente schifo da guardare, una cosa veramente, stavo sanguinando gli occhi. Secondo, il ragazzo si poteva fare davvero male, e se succedeva una cosa all'Alex Smith io voglio sapere di chi era la colpa, se era la colpa era dei Broncos o dell'NFL che non gli ha permesso di spostare la partita. Terzo, io spero davvero che i giocatori, quelli soprattutto che saranno che sono in contract year, penso a Tim Patrick che sarà free agent, a Hamilton, visto che hanno fatto 0 ricezioni per 0 yard, i bonus quest'anno li contano come su 15 partite o su 16 partite? Questa è una domanda che voglio fare all'NFL, perché ci sono soldi in ballo, sono soldi che ai giocatori servono. Io dico solo questo, così non mi sono, voglio solo essere calmo e discreto. I Broncos sono sbagliato, ma l'NFL secondo me non pure. Non sono tifoso Steelers, però io spero che gli passino sopra con il rullo compressore oggi pomeriggio. Ho finito, sono stato tranquillo.
Già che butto i miei, ma sai che sostanzialmente questo podcast serve a farci rentare.
Tu lo fai con i Falcons, una volta che la faccio io con i Broncos, scusami. Soprattutto
infatti,
non è che Broncos, avrei fatto lo stesso,
spazio per...
Vai.
Ema?
Mi senti?
No, avessi fatto lo stesso?
Avrei fatto
io
lo
sento,
stesso?
Ti ho perso un attimo.
Ah, ok, avrei fatto lo stesso con, se fosse stata un'altra squadra probabilmente, magari con meno cuore,
fatto,
non lo so, io sono
no,
più... Sono tifoso dell'NFL come sport, infatti, però ho la mia squadra nel cuore, è una cosa un po'... Sono un po'... Comunque, a parte questo rant, poi diciamo che...
Cioè, fammi buttare i miei due centesimini, se sei rentato a sufficienza volevo dire anch'io due cosine. No, a parte che ne abbiamo già parlato io e te, io la vedo in modo leggermente diverso, però nel caso di rivangare ancora, per curiosità non mi sono riguardato la partita io, però ho trovato dei video di analisi molto interessanti dai quali emergeva che comunque è vero che il tempo per lavorare per i Broncos era praticamente nulla,
zero.
Però qualcosa di più avrebbero potuto fare, nel senso che hanno messo in situazioni più complicate di quelle che potevano essere, facendogli correre un attacco troppo tradizionale, cioè un attacco che prevedeva un quarterback, magari anche un quarterback scarso, ma un quarterback, mentre quello che avevano sotto il centro non era un quarterback.
Sono d'accordissimo.
Scarso, non è forte, non è facile. Onestamente, secondo me la soluzione migliore poteva essere quella di fottersene proprio, di lanciare e andare di wildcat, mettere Royce Freeman fisso, lanciare. Se proprio vuoi mettere Hilton per i terzi down, mettilo, ma appunto se lo metti, mettilo in situazioni un attimino meno problematiche per lui. Poi sono d'accordo che il rischio sanitario, il rischio di salute c'era. Per quanto riguarda il rischio per i contratti, questa roba succede, cioè nel senso, se Tim Patrick si fosse girato una caviglia non avrebbe comunque ricevuto
questione di bonus, cioè, parlo io di bonus
quasi,
poi...
no, chiaro, ma lo capisco, cioè mi incazzerei anch'io se fossi uno dei loro giocatori, ma c'è, cioè, un giocatore di Broncos, ma assolutamente. Sto vedendola da fuori con un pochino più di lucidità, dico, una situazione spiacevolissima. Dobbiamo anche tenere conto che dobbiamo essere grati di avere una stagione NFL. È incredibile, secondo me, che si è arrivati a questo punto. È difficile arrivare adesso perché i casi stanno esplodendo veramente. Però sono cose che non succederanno più, a meno che ci sia un'altra cazzo di pandemia, non ci voglio neanche pensare. Quindi è andata male, è stato un brutto episodio, memorabile però, come dicevi tu, perché di questa partita non se ne dimenticherà mai nessuno. E insomma, speriamo che in futuro la gestiscano un attimino meglio questa situazione.
Assolutamente. Poi ricordiamo che se non c'era il signor Hinton, il signor Hill, diciamo che tolte le due corse per touchdown, ha fatto abbastanza schifo. Questo è quando. Però ci arriveremo. Poi ci arriveremo. Però su Hill, di cui vi ho parlato settimana scorsa, rifaremo un discorso dopo la partita con Atlanta, e però voglio vedere anche contro un'altra difesa, perché due volte giocheranno praticamente back to back con Atlanta, e quindi voglio vederla con una terza difesa. Va bene, allora vi ho fatto il primo, primo punto fatto. Secondo punto: abbiamo iniziato settimana scorsa a parlare dei rookie di quest'anno, come sono andati durante la stagione, e allora, a parte che diciamo all'inizio podcast, mamma mia, iniziamo ad aprile, maggio, parlavamo di quanto fosse profonda la classe di wide receiver, e la classe di wide receiver questa non è che alla fine era profonda, era profondissima. Sono usciti i prospetti.
Fosso delle Marianne, livello Fosso delle Marianne.
Esatto, se l'anno scorso già i primi giri erano più che decenti, se pensiamo a AJ Brown, se pensiamo a... questa è la mia ragazza che mi chiama? No, io...
Bella suoneria.
Grazie, quella di Bojack. Se pensiamo a... mi sono confuso. Se pensiamo
Hollywood Brown...
Vuoi metterci anche Olivier Brown? Io volevo mettere Deebo Samuel. Volevo mettere
Deebo,
anche...
Sì.
Oddio, aiutami, quello di Washington.
Terry McLaurin.
Cioè, questi cinque già da soli, dicono, è una bella classe. Se poi ci vuoi andare a... cioè, quindi, questo sicuro. Quest'anno invece abbiamo... Possiamo andare in ordine.
Facciamo così, la nostra, come diciamo, facciamo la nostra classifica considerando solo i primi giri e i nomi più attesi. Li metteremo in classifica. Prima facciamo un cappellino introduttivo.
Esatto.
È presto.
Esatto.
Normalmente i ricevitori in situazioni normali
non escono al primo
anno. Di tempo a ingranare. Se quest'anno
è particolare.
Se quest'anno sono così spettacolari perché è una classe storica.
Assolutamente.
Quindi se il ricevitore della vostra squadra non lo mettiamo in alto, non prendetela sul personale. Sono sicuro che i nostri ascoltatori sono più intelligenti di così, però non metteteci nei commenti a dire Chase Claypool ha fatto più yard di Jerry Jeudy perché l'hai messo più alto, sto sparando. C'è tempo, i conti si faranno tra 4-5 anni.
No, ma...
La performance di questi ricevitori... Vai.
No, stavo per fare i nomi. Cioè, parliamo di... Prendiamo il primo, che è quello che probabilmente per entrambi è quello corretto. Abbiamo Justin Jefferson, che non è che il rookie più produttivo di quest'anno. È l'ottavo receiver più produttivo dell'anno. Cioè, parliamo di un wide receiver che si è messo a giocare... Cioè, non gioca come un rookie, gioca come un veterano per i numeri che fa. Parliamo che di fatto... 52 ricezioni su 72 target, 918 yard, cioè è già quasi a 1000 yard, 7 touchdown con un rapporto tra yard e ricezioni di 17.7, cioè tu tiri la palla a questo, lanci la palla a questo ragazzo, ogni volta la riceve ti, a parte che ti chiude il down, ma ti fa quasi 20 yard, cioè
è spettacolo, lui è fuori categoria.
Poi veramente, poi c'era ieri, era ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, c'era Brett che diceva: riuscite a mettere 10 giocatori davanti a Justin Jefferson? Io ho difficoltà, cioè 5 li riesco a mettere, 5 li riesco a mettere, penso a Hopkins, penso ad Adams, penso a Hill, a Terry Kill. E poi dobbiamo pensare a Julio Jones quando è sano.
Lì ti aspettavo.
Io ho aggiunto il sano. quindi. No,
come stanno giocando quest'anno? Ce n'è pochi migliori di lui. Però c'è anche da dire, ma infatti questo è il mio secondo punto introduttivo, che lo skin fit e soprattutto chi lancia il pallone fanno tutta la differenza del mondo. Perché Justin Jefferson comunque, a parte le prime giornate, ultimamente sta trovando una buona situazione con Kirk Cousins, che è in fase up, diciamo, del suo rendimento, e una squadra che comunque lancia meno di altre, quando lancia lo fa con criterio. Se pensiamo ad esempio a CeeDee Lamb, poi ci arriveremo a questi nomi quando c'è la classifica, però altri ricevitori sono stati molto... Jerry Jeudy, sono stati molto più sfigati per le situazioni in cui sono capitati, quindi non è che se non hanno performato quest'anno vuol dire che non lo faranno mai.
Assolutamente,
anzi.
Assolutamente. Parliamo, prendiamo un altro sfigato, Andrei... dai, andiamo al secondo così nella nostra...
Il ma secondo... fai la tua classifica, ma poi facciamo
allora,
e poi commentiamo...
Va bene, fra l'altro nella nostra classifica manca Rags, ho appena notato, ma devo un dettaglio, nella, per le statistiche.
Li prendo subito, ecco, perché sono già i tifosi dei Raiders che ci vengono a bussare.
Esatto,
sotto
poi, che poi già mi odiano perché sono dei tifosi Broncos. Però...
Non hanno bisogno di un motivo in più per odiarti.
Esatto. Allora, abbiamo parlato di Justin Jefferson. Secondo me il secondo, e lo dico solo per questione di... nel sistema in cui sono, in cui... la fortuna e la sfortuna di essere in quel sistema sono... c'è Chase Claypool, che quest'anno secondo me... no, io mi aspettavo fosse forte.
Emma, scusa, fai così, elencali così poi non okay. Ci interrompiamo di qualche tema. Io do la mia e poi ne parliamo uno per
va bene, noi avevamo pensato alla nostra classifica di avere Justin Jefferson come primo. Questo di qua ci siamo guardati. Sì, lui. poi abbiamo iniziato ad avere problemi sul secondo, terzo. Allora... i nomi che abbiamo fatto sono quelli di Chase Claypool, CeeDee Lamb, Jerry Jeudy, T. Higgins, Jalen Reagor e Michael Pittman e Ruggs. Nella mia classifica io metto Claypool al secondo posto per il tipo di squadra in cui sono, per il tipo di offense in cui gioca, perché lì davvero a un certo punto è dominante. Se non si faceva male Duck, avrei messo CeeDee Lamb al secondo. Però che è il quarto quarterback che cambia quest'anno, poverino. Quindi CeeDee Lamb, se non era per... se ha 650 yard e 4 touchdown, probabilmente ne ha fatti 500 solo con Duck nelle prime 5 partite, quindi prima che non si facesse male. E poi prende, tipo, se è fortunato, 30-50 yard ogni partita. Quindi CeeDee... lo metto secondo apparimento con Claypool. Per quanto riguarda Higgins, anche lui stesso discorso di CeeDee Lamb, fino a che non si è fatto male Burrow, assolutamente mostro. Potrebbe essere, sto pensando se è il number one receiver, probabilmente sì, quindi perché l'altro è Boyd, ma Boyd è più uno slot, quindi probabilmente...
No, beh, c'è anche Jay Green che però sta facendo pietà quest'anno.
Quindi non lo considero Jay Green, compare. Ce l'ho pure preso al fantasy Jay Green, ma l'ho droppato dopo 3 partite, proprio ormai ha chiuso per me. L'altro è Jalen Reagor, che anche lui è finito, è finito in una situazione, diciamo, che è un segno della croce. E poi Michael Pittman.
Una forza biologica è finito.
Ci sarebbe anche Mims, però quello è ancora peggio. Invece Pittman, che ha avuto problemi di infortuni e altro, però comunque sta facendo vedere il suo, soprattutto in un sistema, quello dei Colts, che è più run oriented più che pass oriented. E poi menzione, secondo me, d'onore va a Henry Ruggs, perché Henry Ruggs comunque è entrato in un sistema che si stava evolvendo, e adesso, a meno che i Raiders se i Raiders entrano in campo, non come è successo con Atlanta, che secondo me erano stanchi mentalmente la partita con i Chiefs o abbattuti da quella partita, e quando Carr gli vuole lanciare lungo, lancia lungo a lui ed Eglor e sono uccelli per diabetici, volatili per diabetici per tutti. E metto come ultimo, ma quello solo last but not least, Jerry Jeudy, che io vedo ora che ha fatto 589 yard e 2 touchdown. Io non ho capito come ha fatto 289 yard, considerato che abbiamo Locke che gli ha lanciato 37 ricezioni su 78 target, perché Locke gli ha lanciato sempre sui piedi, cioè questa è la verità, ma lui è sempre wide open, è una cosa assurda. Io non vedo l'ora che l'anno prossimo sia lui che Locke sulla stessa lunghezza d'onda. Ma la mia classifica rimane sempre Jefferson, Claypool, Lamb come top 3. Ci aggiungo anche Higgins, fino a c'era anche Higgins, ma poi Barro è successo quello che è successo. Vai con la tua.
Ok. Allora, number one non se ne parla nemmeno. Ieri, parlando con una persona su Twitter, purtroppo non mi ricordo il contatto, avevo messo un video di Justin Jefferson in cui si vede, cioè, quanto è spettacolare come giocatore, e lui mi ha commentato con una domanda: best case scenario per lui è diventare Keenan Allen con più atletismo. Gli ho detto, secondo me la comp perfetta, perché Justin Jefferson è un separatore d'elite, cioè la capacità che ha, grazie al route running, grazie alla coordinazione, grazie all'atletismo, di farsi trovare sempre libero è micidiale. Rispetto all'Allen però ha una marcia in più sul profondo e anche una fisicità non da sottovalutare. Infatti ha ricevuto tanti lanci in back shoulder, perché nonostante abbia un frame abbastanza sottile, cioè non è ultra fisicato, riesce comunque a farsi valere anche su ricezioni più fisiche. Le statistiche hai detto tu, non c'è nulla da dire, è il primo. Un saluto agli amici degli Eagles, tra l'altro, in questo momento, che sicuramente non si stanno mangiando le mani. Poi, numero due, io ho messo da solo CeeDee Lamb, per quello che ha fatto vedere quando non c'è stato Dak, e anche quello che ha fatto vedere con Dalton. Le partite con Ben DiNucci non sono qualificabili, e neanche quella con Gilbert. Dalla slot sta facendo dei danni pazzeschi, è un target molto affidabile, è uno tosto, ha fatto le recessioni prendendosi delle mazzate clamorose anche contro Atlanta, me ne ricordo un paio. E veramente la capacità anche di emergere in un receiving core così affollato come quello dei Cowboys la dice tutta su che stagione sta facendo. Terzo ho messo Claypool, che per amor del cielo sta facendo una stagione pazzesca. È facilitato molto dal sistema in cui gioca, che è un sistema che funziona molto bene, che gli mette il pallone in mano tanto e spesso anche in situazioni di corsa, nel senso come sulle jet sweep pure su passaggi corti. C'è da dire che quando invece Big Ben lo lancia sul lungo è una sentenza, cioè è sempre libero. Infatti 8 touchdown, parecchi arrivati in situazioni di lancio verticale. Poi ho messo quarto T. Higgins, perché non era uno dei nomi più reclamati, però con Borra ha trovato una chimica immediata e quella si è vista, ha fatto la differenza. Peccato per lui, seconda parte di stagione che non esisterà, però diciamo che i Bengals hanno preso anche questa scelta. Quinto ho messo Jerry Jeudy, ma perché a me non è dispiaciuto per niente da quello che ho visto contro i Falcons, quando ha strabattuto il nostro rookie cornerback AJ Terrell, ma proprio l'ha battuto male. E poi è stato un touchdown, route runner d'elite, non c'è nulla da aggiungere da questo punto di vista rispetto a quello che si diceva su di lui in uscita dall'Alabama. Aspettiamo tempi migliori perché possa mettere su dei numeri ancora più alti, però anche qui non dipende da lui. Poi ho messo sesto Michael Pittman, anche se non mi ha convinto tantissimo, perché la sua produzione è arrivata tanto nelle ultime giornate, anche perché abbiamo avuto infortuni.
È stato infortunato.
Però è una produzione abbastanza scolastica, tanto non ci sono tifosi dei Colts, quindi posso proprio sparare in merda senza aspettarmi le teste di cavallo nel letto. No, è molto atletico, molto fisico. I danni principali li fa quando gli mettono la palla in mano su shallow cross, che è una delle tracce preferite di Philip Rivers, in tracce corte. Lo so, anche qui sospendiamo il giudizio e vediamo poi come si sviluppa la sua carriera. Settimo ho messo Henry Ruggs, anche lui ha avuto qualche infortunio, ha la sua importanza anche quando non tocca il pallone, perché le difese sono terrorizzate dalla sua velocità. Ha fatto una bellissima ricezione in back shoulder anche lui contro AJ Terrell, che poverino continua a nominarlo in negativo, anche se comunque sta giocando bene quest'anno. E poi invece AJ Terrell ha battuto su una post route, quindi è stata una bellissima battaglia tra i due. Però gli manca ancora qualcosina, un po' di fiducia, forse solo l'occasione giusta per uno che ogni singola partita può portare a casa una ricezione da 80 yard. Menzioni speciali, ma per due giocatori che non abbiamo nemmeno nominato, no, forse tu non l'hai nominato, però troppo penalizzati dagli infortuni per entrare in classifica, che sono uno Denzel Mims dei Jets, che da quando è tornato ha fatto vedere perché se ne parlava bene prima del draft. Numero due Brandon Ayuk.
Oh, ecco, lo stavo dicendo, il nostro amico si sono dimenticati di Ayuk, di braccia lunga Ayuk.
Sì, è tipo Mr. Fantastic, potremmo chiamarlo. Un uomo con le braccia più lunghe della storia, un pterodattilo che gioca come ricevitore. E state sicuri che se sta in salute un attimo ne vedremo delle belle, perché lui e Deebo Samuel sono un incubo. Aggiungiamoci George Kittle l'anno prossimo, secondo me l'attacco dei 49ers. Puoi mettere, come si chiama, Hilton, il vostro pseudo QB.
Sì, puoi metterci Hilton, ecco, puoi mettere anche quello Hilton. Funzionerebbe.
Sì, perché basta che gli metti la palla in mano quei tre lì e poi il resto ti assicuro che lo fanno loro.
No, stavo vedendo le statistiche da Ayuk, che nelle prime partite è stato abbastanza. Sto cercato abbastanza poco. Credo abbia fatto meno di 100 yard. No, c'è la seconda coincidenza, ha fatto 70 yard. Ha fatto comunque meno di, probabilmente a occhio, meno di 150 yard così nelle prime sei partite. Nelle prime sei partite, la prima non l'ha giocata. Poi coi Patriots esploso, con Seahawks esploso, settimana scorsa con i Saints. Con i Saints? At Saints no, questa è week 10. Questa sì, è mancato, pure week 9. Sto vedendo, no, week 9 era bye. Comunque si sta comportando bene e veramente, se ve lo vedete, la prima cosa che guardate sono le braccia lunghe. Va bene, Alberto, abbiamo detto che facciamo presto, sono passati già 25 minuti. Mannaggia,
sereno.
Va bene, dai. Allora, Oltre di tu c'è, neanche abbiamo voluto chiedervelo. Cioè, abbiamo detto, qua dobbiamo guardare Tampa contro Bucks. Sì, Scotanta contro Bucks.
Tampa contro Bucks, giocavano.
Bellissimo. Chiefs at Bucks. Chiefs at Bucks. Allora, cosa dire di questa partita? Allora, a parte che il punteggio, prego, secondo me non dice, è una delle tante volte in cui non dice la verità, perché è finita 27-24, ma poteva finire tranquillamente in un tutt'altro modo. Prima cosa da dire, prima cosa che mi è venuta a pensare è che i Bucks, secondo me, sono entrati in partita con l'idea di frustare, far arrabbiare la offensive line dei Chiefs. Hanno, infatti all'inizio hanno fatto tantissimi falli, come molti erano encroachment, quindi toccare l'avversario prima dello snap, tanti false start. Poi hanno capito che la cosa non funzionava e hanno smesso. Alla fine quelli frustrati erano loro. All'inizio hanno giocato tantissimo in zone cover, praticamente in soft coverage, e a quel punto speravano, vabbè dai, così in qualche modo cerchiamo di fare quasi annoiare Mahomes, che però Mahomes tutti i posti possibili, vabbè, devo un 4 fuori, prendo 4 yard, me le prendo 4 yard, tanto il danno lo chiudo, cioè non è quello il problema. Passati invece al man to man, lì è stata quasi la fine, perché a un certo punto i Bucks in difesa, si sono a un certo punto quelli frustrati erano loro, sono poi cercato di passare sul man to man, il povero Davis si è preso legnate da Hill 3 volte. La prima, va bene, la prima era in cover 3 e l'errore è stato quello di non seguire il suo assignment, e adesso ci arriviamo anche il motivo per cui non ha seguito completamente il suo assignment, almeno credo. La seconda era in man to man, la terza Mahomes gli ha passato una palla che praticamente gli ha sfiorato il casco, per quanto era precisa questa in quella finestra, ed è touchdown con tanto di backflip. Altri due commenti sulla difesa. La prima è che secondo me si sente tantissimo l'assenza di Vitavea, che gli manca anche la pressione centrale, e in questo modo sono in qualche modo costretti a fare tanto blitz con 5 uomini, e da lì viene il problema, perché appena tutti i tre touchdown più grandissimi momenti, cioè c'è un momento in cui Mahomes, che stavano sul 20-10 se non sbaglio, manca un RPO per Hardman, che è praticamente uomo libero, era un altro touchdown, ma anche lì sempre 5 uomini a fare pressione, cioè quindi ne rimangono solo 6 dietro e la Mahomes ci sguazza. Mentre se c'era il momento fondamentale, secondo me, su 17-0, i Chiefs sono sulle 8 yard, se segnano la partita è chiusa, perché ancora alla fine primo tempo. Fumble, indovina da come viene. Allora, a parte i Bucks erano praticamente in cover 3 da goal line, se ci fai caso. Ma cosa ci ha fatto caso? Che erano in 4 ad attaccare. Mahomes quasi ha detto, ma com'è? Non mi arriva il quinto, dov'è il quinto? E tutti quanti erano abbastanza coperti. Fisher si perde Barrett, e a quel punto è stato il momento in cui...
Una pass rush clamorosa, Barrett.
Ma Barrett praticamente
ha disintegrato il left tackle, ma veramente forse sotto i 2 secondi è arrivato Mahomes, una cosa,
esatto,
spettacolare.
Fisher a un certo punto si è abbandonato, non so come fare. Fumble, la palla viene recuperata, poi si va sul 17-7, e quindi detto, va, già possiamo sul 20, poi 17-7, 27, perché poi c'è il calcio, eccetera, eccetera. E queste sono le mie cose sulla difesa. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu.
Ok, allora, secondo me
Todd Bowles le ha provate tutte, ma non, quasi nulla ha funzionato, ma sono più i meriti dell'attacco che andava ad affrontare. E come dicevi tu, i Chiefs le hanno fatto passare in frettissima la voglia di giocare a uomo, e forse l'errore un po' di arroganza di Bowles è stato pensare che Carlton Davis, che non è proprio il profilo di cornerback adatto, potesse tenere uno contro uno senza un cazzo di aiuto Tyreek Hill.
No, esatto.
Dicevi tu, le big plays, le 200 yard di Hill sono arrivate per quel motivo lì. Su quella che dicevi tu in cover 3, è vero, però quella essenzialmente era una marcatura uomo, perché Hill era allineato dal lato, dal terzo di campo.
Era il suo uomo, era nella sua zona, Davis, doveva seguirlo.
E
sì.
Lì Mahomes è stato bravissimo con gli occhi a congelare la free safety. Cosa vuol dire congelare la free safety? La free safety potrebbe aiutare Davis sulla traccia verticale di Hill. Non lo fa perché Mahomes, dopo lo snap, sa già di voler lanciare verso Hill sulla destra, ma con gli occhi, mentre arretra, guarda verso centro e verso sinistra, di modo che la free safety non può muoversi da lì, e al momento giusto poi Mahomes spara la cannonata e trova Hill, che veramente sembrava Beep Beep contro Will Coyote. Non lo prendeva mai, non l'ha preso mai Carlton Davis, ma poverino, non è neanche colpa sua. Quindi dopo Bowles effettivamente è passato a più zona. Già inizialmente secondo me non aveva idea di blitzare in modo troppo aggressivo. Quando l'ha fatto Mahomes ha scherzato con i blitz, cioè trovava sempre l'uomo libero nelle sacche lasciate nella pass coverage. Come dicevi tu, però, spesso ha funzionato la pressione con 4 dei Bucks, soprattutto in red zone, oltre al fumble arrivato grazie a quella pass rush strepitosa di Barra. C'è stata una situazione, se non sbaglio, nel terzo quarto, in cui i Bucks hanno forzato 3 throwaway, 3 lanci nel nulla di Mahomes, portando pressione con 4 3 volte di fila. Un po' grazie agli stunt, quindi ai movimenti coordinati, delle altre volte grazie proprio al fatto che gli uomini di linea vincevano. Su ha fatto un'ottima partita in alcune situazioni, è che a quel punto la partita ormai era compromessa dagli errori di Bowles a inizio partita. Se mai questa partita, certo che i Chiefs, che non si stanno neanche in pensione, sono all'80% del loro potenziale in questo momento, ma possono comunque scherzare anche contro ottime difese. Il modo migliore per provare a batterli, però, ripeto, resta quello di pressione con 4 che arriva sotto i 2,5 secondi, di modo che Mahomes è costretto a sentirla e a tornare sulla terra. Poi ti può battere comunque, ma l'unico modo che hai per restare in partita è quello di fortinare se Super Bowl. Io non vedo altri modi di stare tra Mahomes.
Assolutamente. Stavo pensando, ho dimenticato qualche cosa? No. Andiamo invece per quanto riguarda l'attacco.
Scusa Emma, velocissimamente, i Chiefs hanno un problema, però la linea offensiva è molto rimaneggiata in questo periodo, perché manca sia Osemele come guardia che soprattutto Schwartz come right tackle, e è una linea comunque permeabile. Se beccano pass rush, tipo ad esempio, ti ripeto che secondo me i Colts sono il matchup peggiore per questi Chiefs. Se dovessero beccare, se no rischierebbero seriamente di uscire dai playoff. L'unica squadra che li può mettere in difficoltà da quel punto di vista sono i Colts, secondo me.
I Colts secondo me sono un gran bel matchup contro di loro. Per quanto riguarda l'attacco dei Chiefs, raga, non c'è praticamente nulla da dire. A un certo punto gli ho mandato un messaggio, stamattina stavo guardando il film, gli ho mandato un messaggio ad Alberto che ho scritto: vabbè, quello di Hill è un glitch di Madden, giusto? Perché lo rifai. Cioè, non è... Vabbè, sull'attacco dei Chiefs, io da tifoso Broncos devo dire tipo stupido Sexy Flanders, mannaggia, che se non fosse dei Chiefs o della Indivision sarebbe Mahomes. Bellissimo da guardare.
No, perché avresti Chargers.
Mannaggia. il problema è che loro hanno Hardman, hanno Robinson, hanno Hill, e quindi la difesa deve stare molto arretrata, perché questi qua corrono e corrono veloce. Poi hanno pure Watkins se hanno bisogno, se vogliono giocare un pochettino più nella slot. Soprattutto hanno Kelsey che fa da wide receiver, e se il centro è libero è mio. Ci sono un paio di passaggi in cui è davvero... A parte Solo che fa delle tracce spettacolari, però è infermabile. Quindi l'attacco dei Chiefs è... non lo fermi con la coverage, questo è il problema.
Non so se ci sei già arrivato, ti sei reso prima perché era garbage time. Ma c'è stato un lancio incredibile di Mahomes verso il quarto, se non sbaglio, in cui fa la cosa che mi fa impazzire quando va in retromarcia. Sembra ci manca solo il beep dei camion quando vanno in retromarcia. E poi con nonchalance, cioè andando all'indietro, e non avete idea di quanto sia difficile fare questa cosa, andando all'indietro lancia per Kelsey al centro del campo, no, per Tyreek Hill al centro del campo, e sono una cazzata, un lancio da 40 yard andando
sì,
all'indietro.
Sì, ma il problema è che lui fa 40 yard come se come veramente con un flick of the wrist, proprio come,
infatti,
come schioccare le dita.
Io voglio fare un appello per cui la si pianti di scrivere su Twitter: quando un altro buon quarterback fa una bella giocata, se lo facessimo Mahomes, i media lo spompinerebbero. Lo spompinano già ed è giusto così, perché il quarterback ha il potenziale per essere il quarterback più forte della storia. Veramente uno dei più, più spettacolari. Il quindi non rompete i coglioni per fare gli alternativi, godetevi come facciamo tutti un giocatore che è veramente fuori dal mondo.
Esatto, andava bene le prime due settimane, poi la terza inizia a rompere. Va bene, per quanto riguarda invece l'attacco dei Bucks, a parte i primi, non ho contato, erano 3 o 4 three and out, a un certo punto mi sono perso.
Tre
three and out, poi... Ma tu ti ricordi, Alberto, inizio stagione che ti diceva, ma secondo me i Bucks dovrebbero andare con 2 wide receiver, 2 tight end, correre, tanta play action... E andare. Tu sai quando hanno iniziato a fare i primi down?
Sì, sto pensando se era legato a questo tipo di formazione, però sì, li ho visti due.
Hanno iniziato ad avere per un gran momento sia Gronk che Cameron Brait. Vabbè, Gronk, ho due sensazioni. La prima è che Brady in realtà non voglia avere il set con 2 tight end, ma voglia avere tanta spread, stare quasi sempre in shotgun e decidere lui dove andare. Ma il problema è che non ha il rapporto giusto con Evans, secondo me. Ancora non si capiscono. E poi in questo momento cerca tantissimo Gronk e tantissimo Brown. Non so se su Gronk è sicuramente questione di affidamento, su Brown non so se è una questione se devono... alimentarlo, se devono imboccarlo, questo ancora
Gronk ha ricevuto uno dei lanci più belli di Brady, una seam route verso il centro,
quella è meravigliosa,
e poi Brady è piazzato tra linebacker e safety, e Gronk a sprazzi, però comunque la sua dice è più preoccupante Antonio Brown, anche se è comprensibile, gli manca il succo, gli manca il juice, cioè non, io lo, su diverse azioni mi sono concentrato solo su di lui ed è troppo facile marcarlo. Chiaro che sto fermo un anno abbondante e ci vuole del tempo. Poi con Evans sono molto molto hit and miss, cioè o ha fatto anche un bellissimo touchdown Evans, o va molto bene o va molto molto molto
no
molto
secondo
male.
Me non si capiscono sulle pressioni, perché se io fossi, vabbè, non parliamo della difesa dei Chiefs, perché con quell'attacco l'unica cosa che devi fare è limitare i danni, quello è quello che dico.
Poi invece giocano aggressivi, cioè Spagnolo blizza come un criminale.
Ma infatti, ma la cosa è che secondo me, considerato che lui non conosce ancora, secondo me, il sistema al 100%, quello che farei, fossi un defensive coordinator, blizzerei come un disperato su Tampa Bay, perché devi portare Brady a... Ah, devo pensare velocemente. Oh mio Dio, pensare velocemente, a un certo punto si può perdere. Perché ancora non è come nei Patriots, che conosce. Era lui il sistema. Qui ancora è in un sistema in cui si sta adattando. È vero che sono 18 settimane. Però ancora, secondo me, si sta adattando. Perché è completamente diverso come filosofia. È come essere un. Essere stato vegano per 12 anni e a un certo punto scoprire il filet mignon.
Carnazza.
Cioè. Questa è la verità. A parte i due intercetti, di cui, vabbè, uno non si è capito con Evans, e da qui il problema, è stato toccato e poi la palla è intercettata. Tolti quei due intercetti, alla fine potevano anche vincerla, perché comunque, tolti il primo tempo incredibile di Hill, il primo tempo incredibile di Mahomes, il secondo tempo, secondo me, l'hanno gestito bene, soprattutto dopo il fumble di cui parlavamo, fatto dalla difesa dei Bucks. E quindi sull'attacco, secondo me, sono ancora in ricerca di entità. Però, se a un certo punto decidono, ma tu sai che le statistiche dalla playoff non contano, e giochiamo con in 21 personnel, nessuno ci viene a rompere le scatole.
Allora, secondo me. Non è solo questione di personale, non è questione di correre, secondo me, ma per una serie di motivi. Il primo è che A me non dispiace, non è mai dispiaciuto Bruce Arians come allenatore, perché ha sempre proposto un football spericolato, spumeggiante, divertente. Però secondo me inizia a sentire l'usura del tempo il suo sistema, perché A, il running game è veramente prevedibile. I Bucks corrono solo in un modo, corrono solo duo o dive, non corrono mai a zona, corrono solo schemi molto fisici, centrali, non cercano mai di andare verso l'esterno, e sono schemi che ti limitano, soprattutto anche nei tipi di play action che puoi utilizzare. È vero che ogni tanto il running game esplode, ma perché è Ronald Jones che becca il buco giusto e poi parte in quarta. Però è un running game che down su down non è efficace, non è molto prevedibile. L'altro problema, questo non vuol dire che non possa aiutare Brady anche solo a esporsi di meno a certi rischi. Noi il vero problema è che la play action non la provano abbastanza, e l'altro problema è che è un attacco statico, Ema. Un attacco che nel 2020 non muove, questo se ne parlano mai da settimane, ma è un attacco che non si muove.
Non si muove prima dello snap. Motion, è vero.
Sì, è un attacco molto basato sul profondo, chiaramente. Questo di per sé non è assolutamente un problema, però a un certo punto diventi prevedibile, perché le opzioni sono due. Cioè, ma Arians lo dice e lo accetta. Per me, dice, per me ogni azione è o un touchdown o un check down. Grazie, però gli avversari dopo un po' se ne approfittano. Però detto questo, quando vedo che sono in 11 personnel e tre ricevitori sono Antonio Brown, Chris Godwin e Mike Evans, io mi aspetto di più. Ci sono problemi schematici, c'è il problema che Brady sta prendendo tante botte, ne ha preso un paio, una inizio partita tra l'altro veramente pesante, una Ema sul lancio che ha fatto per Godwin su un terzo 15, che è una gemma. Veramente.
Quello che è postato?
Con due uomini addosso. Sì. Questo lo potete già trovare sulla nostra pagina Facebook. Con due uomini addosso, perché Fournette praticamente si butta di testa tra due blitzer e li manca entrambi. Con un terzo e 15, quindi con gli avversari che sanno che lanci lungo, gliel'ha messa proprio in mano Chris Godwin, prendendosi una mazzata clamorosa. Il problema è che esattamente l'azione dopo lanciano ancora lungo e stavolta sbaglia il lancio per Scottie Miller ed è intercetto. Allora, secondo me c'è tempo per migliorare le cose, però ci sono dei problemi che Arians è gnucco, è testardo. Però sai cos'è, Massimo? Il vero vero problema, anche questo non lo sto scoprendo l'acqua calda, è che la running back room è totalmente inadeguata a quello che serve a Brady, perché gli manca
il White,
uno che sappia, esattamente, gli manca James White, gli manca quel ricevitore capace di ricevere il pallone e farci qualcosa. Perché,
come si chiama l'altro, quello che c'era, che adesso gioca a Tennessee, oh mio Dio,
Dion Lewis, gli serve uno così. E tra l'altro voglio dire, se tu andavi dai Giants, che hanno firmato firmavi Dion Lewis al posto dei Giants, che l'hanno preso per nulla, cosa ti costava? Cioè, lì è stato un errore grave di roster building, secondo me, perché quello sembra una stronzata, ma Brady toglie tranquillità. Perché Brady, se ha un buon running back con cui si trova e a cui può scaricare il pallone, diventa un altro tipo di giocatore.
Pensavo che con Jones ce l'avrebbero fatta, questa è la verità. Ma loro hanno la bye week questa settimana, giusto? Se non sbaglio.
Loro hanno la... No! Sono finite le bye week, no?
Credo che ci sia l'ultima loro bye week. Fammi andare a cercare, se non ricordo Tampa Bay bye week.
Può darsi.
Se non ricordo male, loro hanno la bye week.
Sono un disastro.
Dovrebbero averla adesso. Carolina e Tampa Bay. Sì, week 13 saranno sia Carolina che Tampa Bay.
Poi hanno in quattro partite, hanno due volte i Falcons, quindi tappeto. Hanno Vikings,
Falcons e Panthers.
Forse
Lions. Sì, giusto.
Lions e poi di nuovo Falcons all'ultimo. Possono fare 4 su 4 in questa stretch.
Esatto.
In questa,
secondo me, prenderanno questa bye week per mettersi nuovamente alla lavagna, alla whiteboard, come si dice, e finire. Va bene, dopo Alberto quasi 20 minuti di All 22, me l'abbiamo fatta veramente lunga, andiamo per le preview! Allora, preview della settimana. Vabbè, da non perdere, Alberto, tu c'è Falcon Saints ogni volta, che paranoia, e quindi c'è Falcon Saints.
Sì, io mi impongo. No, a parte che mi impongo... Vai,
No, vai, continua. ti imponi, sei tifoso.
No, stavo dicendo che mi impongo, metto il veto, beh, un po' perché tifo Falcons, un po' perché comunque facciamo anche una marchettina per i nostri amici di The Drive, per Giorgio Prunotto, che ha ospitato me e Federico di Fantasy Football Studio, tifosissimo Saints, mannaggia lui, che ci siamo scannati per un buon 40 minuti, io fossi in voi non me la perderei quella puntata. Però al di là di tutto è una partita in cui i Falcons hanno la necessità di far vedere qualcosa di meglio rispetto a quello che hanno fatto vedere nel primo incontro contro i Saints, in cui ci hanno massacrato. Arriviamo da una grandissima partita contro i Raiders, soprattutto partita difensiva di alto livello, e sono convinto che diciamo salteranno fuori gli altarini su Taysom Hill, che già contro i tuoi Broncos ha fatto vedere delle cose abbastanza terrificanti.
Ma la difesa dei Broncos è una difesa seria.
Sì, e ti dicevo anche in diretta, Emma, che ha il vantaggio di, ha avuto il vantaggio di aver visto già l'opera Taysom Hill con i Falcons, quindi l'effetto sorpresa era completamente svanito. Ad esempio, io ho visto un paio di azioni, già in diretta si vedeva come sapevano che in caso di passaggio la prima opzione era la slant per Michael Thomas, chi l'avrebbe mai detto, mi viene da aggiungere, e l'hanno fermata un paio di volte proprio anche solo grazie allo schema. E Taysom Hill, secondo me, per mettere in campo qualcosa di decente contro i Falcons, dovrà fare affidamento sul running game suo e di Latavius Murray e Alvin Kamara, però sarà un attacco ancora più asfittico di quello che si è visto nelle prime due uscite, secondo me.
Va bene, altre partite da guardare ce ne sono, a parte Browns Titans, per capire chi corre di più.
Ah beh, sì.
Quella è una partita da vedere. L'altra, ci sono due partite interessanti secondo me. La prima, quella tra Rams e Cardinals, perché i Cardinals, se perdono anche questa, tutta la zona playoff si riapre. Quindi bisogna stare attenti su questa partita per quanto riguarda i playoff, quella tra Rams e Cardinals. E l'altra che io sono veramente ansioso di guardare è Washington contro gli Steelers, perché gli Steelers stanno giocando adesso contro
upset alert.
Io lo chiamo upset alert, perché io ci metterei due soldini su Washington, perché secondo me ha preso confidenza, Smith ha preso confidenza e potrebbero andare avanti tanto. Altre, quindi upset alert, what the fuck, no, WFT, Washington Football Team contro gli Steelers. Per quanto riguarda i matchup e mismatch, allora, credo che il mismatch forse dal punto di vista di coach, qua non ci sia, c'è una partita, c'è quella tra Patriots e Chargers, che dicevano ieri, scusa il disturbo, quanto farebbe il record allenatori invertiti? 12-0-0-12, cioè i Chargers hanno un team che con Belichick farebbero 12-0, la verità è questa. E i Patriots invece non sono 4-7, se non ricordo male, una cosa del genere. 4, sì, vado a controllare. Non mi dai il record dei Patriots. Dovrebbe essere 4-7 o
5-6. 5-6, perché hanno vinto contro i Cardinals, se non sbaglio. Beh, detto questo, sì,
5-6, sì.
Andatevi a recuperare la puntata di Scotto Disturbo, che praticamente in realtà è una sessione di terapia aperta al pubblico di Michele Serra, del nostro Trenza. Il presidente ha parlato ed è stato incalzato per 20 minuti su tutti i disastri causati da Lean, quindi in generale sulla situazione di coaching dei Chargers, che è devastante in senso negativo. Dall'altro lato c'è Bill Belichick, che è il maestro della gestione della preparazione della partita e della gestione della partita una volta che poi si scende in campo, quindi sicuramente sull'esito finale inciderà questo aspetto. Però beh, al di là di tutto, questa partita è anche interessante perché c'è Justin Herbert contro una difesa che è ancora temibile, non è più quella degli anni passati, però vedere Belichick che disegna un game plan contro Justin Herbert ci dirà qualcosa in più su Justin Herbert sicuramente.
Bene, altre coltro da guardare. Vabbè, il giocatore a seguire è Henry Ruggs. Vai. Henry Ruggs è una difesa contro i Jets. Potrebbe, ne parlavamo prima, la sua velocità. I Jets non so chi hanno che possa davvero seguirlo.
Nessuno, lo dico io.
E l'altro, poi il matchup da seguire è, l'abbiamo cambiato alla fine, fammi andare a riprendere. Ah, c'è Hopkins contro Ramsey. Dico,
possiamo anche tenerli tutti e due. Possiamo anche tenerli tutti e due, perché sono legati. Ma partiamo da. E l'altro era James Bradbury dei Giants contro DK Metcalf. Quindi due matchup tra due cornerback molto fisici, due ricevitori molto, molto fisici. Io partirei da Ramsey contro Hopkins, perché si odiano questi due. Giocano insieme da quando sono entrati contro da quando sono entrati nella NFL, perché giocavano entrambi nell'AFC South, Hopkins e Texas, i Ramsey e i Jaguars. E c'è un video, uno dei primi video di Brett Coleman, è proprio sui matchup tra questi due, e giuro che sembra un incontro di MMA per le mazzate che si danno. Io ti giuro che la prima cosa che ho pensato quando Hopkins è nato ai Cardinals è stato: cazzo, che bello, abbiamo due partite a settimana all'anno garantite.
Vabbè, anche prima.
Questi due che vanno uno contro l'altro. E però poi sai che Ramsey era andato ai Chargers e non si sapeva che Hopkins sarebbe andato ai Cardinals, quindi
no,
si sono ritrovati e si massacreranno di botte. D'altro lato, Ema, secondo me James Bradbury sta facendo una stagione clamorosa, ma allo stesso tempo sottovalutata per i Giants, e per profilo fisico può anche provare a tenere DK Metcalf, perché James Bradbury si è fatto le ossa a marcare, quando giocava ai Panthers, due volte all'anno Mike Evans, Michael Thomas e Julio Jones, quindi a un certo tipo di ricevitori è abbastanza abituato, quindi vediamo chi spunta anche questa qui.
Va bene, direi che per questa puntata abbiamo fatto tutto, madonna, solamente in 50 minuti, meno male che dovevamo fare presto, vabbè. Va bene,
vabbè, dai,
ma la ricetta, minuti, la ricetta male. Di oggi sarà velocissima, ossia, visto che abbiamo i nostri wide receiver pucciosissimi, ma chi c'è? Ci sono QT e BB! Allora, vi ho visto di fare i teneroni, non di casa Modena, ma di casa BB e QT. Quindi
abbiamo ricordato chi sono questi due.
Allora, sono due receiver, uno è BB che è dei Vikings, se non sbaglio.
Sì, e tra l'altro è stato il protagonista della partita contro i Panthers, perché prima ha droppato un punt e sembrava che gli avesse perso la partita. Poi all'ultimo secondo ha fatto il touchdown decisivo, quindi anche...
Qual è l'altro nome? Manco mi ricordo qual è il suo nome, il suo nome.
Chad BB e
Chad
Kiki QT.
BB e poi...
QT dei Texans.
QT dei Texans, cioè noi ti vogliamo bene, con quel nome come non volerti bene. Quindi cosa faremo? Faremo i teneroni alla BB e alla BB QT. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di mozzarella, parmigiano, un uovo e pane grattugiato. Parmigiano grattugiato e pane grattugiato. Prosciutto cotto, tagliato, lo mettete tutto quanto nel blender. Come si chiama? Avete il bimbi? Come che si chiama il mixer? Come lo chiamate? Lo chiamate?
Frullatore.
Bravo, vedi che io ormai non le parlo più queste cose. Questo è cucinare 6 anni negli Stati Uniti, perdo le cose. Semplicemente cafutate tutto nel vostro frullatore. Massima potenza, aggiungete tutto, avete tutti gli ingredienti tutti insieme. Avete questa cosa compatta, composto appiccicoso. Lo dividete, fate con i vostri, come se potete fare tipo cerchi, potete fare rettangoli, volete fare quello che volete, le formine che volete, potete fare forme di cazzo se volete, non mi interessa.
Come volete.
Dice che tanto sono carini, cose che interessano a voi, alla vostra fidanzata, al vostro partner. E niente, lo cucinate ed è pronto, qua, veloce, abbiamo una ricetta veloce. Va bene. Noi con questa puntata abbiamo finito anche la 42esima. Noi ci sentiamo poi domenica per il Red Zone Commentary, lunedì mattina se siete ancora svegli lo fate, lo facciamo, se non lo faccio da solo, non so che vi devo dire, spero che ci siete tutti.
Sì, no, lo facciamo.
E quindi noi ringraziamo The Cutting Edge per l'ospitalità, salutiamo Adol che ci fa usare lo StreamYard suo, che mi toglie un sacco di problemi con Broncos Europe. E poi ringrazio Alberto.
Grazie a te, compare.
E io ringrazio tutti voi ascoltatori. Noi ci sentiamo quindi. Ci sentiamo domenica, lunedì e giovedì. Madonna, questo qui inizia ad essere un lavoro. Io ho un PhD da finire. Ciao,
ciao, bagai.